Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no. Ma vedi oltre ogni festa ciminiere, non fermarsi mai.
Allora buongiorno, buon lunedì a tutti e tutte, ore 12:27, cominciamo con un pochino di ritardo questa prima puntata di Corrispondenze Operaie del 2015. E prima di tutto un augurio a tutti i lavoratori e le lavoratrici in lotta che magari hanno anche problemi sui propri luoghi di lavoro, sulle vertenze che magari hanno aperto e che dovranno aprire. Il nostro augurio è a cercare di ottenere sempre migliori condizioni di lavoro e cercare anche magari di tirare avanti un po' meglio. E noi oggi come prima corrispondenza abbiamo appunto una delle tante vertenze, situazioni critiche del nostro paese. Siamo in provincia di Foggia, Manfredonia, è il caso della Sangalli Vetro, una, diciamo, un'azienda produttrice appunto di vetro che vede i suoi operai, se non vado errato poi il lavoratore che abbiamo in diretta eventualmente mi correggerà, sono circa 400 persone fra dipendenti diretti e indotto che rischiano il posto di lavoro perché il padrone Sangalli, dopo aver ricevuto circa 70-80 milioni di euro di finanziamenti statali, ha pensato bene di chiudere o ridurre all'osso lo stabilimento di Manfredonia perché dice non c'è possibilità di vendere, adducendo, anche questo lo chiederemo al lavoratore, quali scuse e quali motivazioni per poter ridurre l'organico. Ed è da inizio dicembre, quindi da un mese o poco più, che i lavoratori, gli operai sono in presidio davanti alla fabbrica cercando di impedire che il padrone porti via i materiali. E qualche giorno fa c'è stato anche un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e per cui io direi che abbiamo in collegamento questo lavoratore della Sangalli. Prima di tutto gli chiediamo che cosa è successo, diciamo, a cavallo fra novembre e dicembre, quindi il motivo per cui siete in presidio.
Salve, sono Massimo Ciuffreda, sono un lavoratore della Sangalli Vetro di Manfredonia. A cavallo tra novembre e dicembre è successo che sono emerse tutte le macagne che il nostro padrone, l'hai definito per bene, ha riuscito a mettere insieme in 13 anni di lungo lavoro. Macagne che secondo me vanno scavate all'interno dei bilanci costruiti sostanzialmente soprattutto dal 2009 in poi. 2009 che non è una data casuale, ma è una data precisa perché sta a indicare l'inizio lavori dello stabilimento di San Giorgio di Nogaro. San Giorgio di Nogaro è un secondo finanziamento che lui ha preso attraverso la Friuli S.p.A. Che fa parte del Friuli Venezia Giulia, un altro stabilimento che è riuscito a sfornare 700 tonnellate di vetro al giorno, che aggiunge ai nostri 550 significa potenzialità di 1250 tonnellate al giorno, a fronte di una crisi già in atto, perché non dobbiamo dimenticare che la grande crisi italiana è iniziata all'incirca nel 2007-2008, a fronte di una crisi che non permetteva quasi neanche tutta la vendita del forno di Manfredonia. Ti posso dire,
cioè la vendita dei vostri prodotti, diciamo.
Esatto, la vendita del nostro prodotto che è sostanzialmente vetro per edilizia, vetro a basso emissivo, vetro satinato. Ti posso dire una cosa, che la nostra crisi è partita da 400 lavoratori, che sono i 250 diretti più i 150 indiretti di Manfredonia, ma in realtà, infatti al MISE erano presenti anche i lavoratori di San Giorgio di Nogaro, coinvolge all'incirca 700 famiglie, perché il grosso indebitamento della famiglia Sangalli è ovvio che coinvolge anche San Giorgio di Nogaro, anzi l'indebitamento più forte è concentrato proprio sullo stabilimento di San Giorgio, 90 milioni di euro circa a fronte dei 30 milioni di euro di Manfredonia. Perché si parte dal chiudere Manfredonia? Si parte dal chiudere Manfredonia solo, dal mio punto di vista, solo per una volontà familiare, che però non può e non deve essere la soluzione per il gruppo unitario, tanto che lo stesso tecnico del ministero, il signor Castano, il dottor Castano, ha ritenuto scellerato quel piano industriale presentato.
Questo è quello che, se addirittura lo dice il ministero,
lo dice il ministero, il ministero l'ha ritenuto proprio un piano inaccettabile che non ha tenuto conto né nel passato delle situazioni di mercato, guarda apertura di stabilimento San Giorgio, né tantomeno di quelle che sono oggi le esigenze.
Senti, per far capire meglio un po' come ha agito la famiglia Sangalli, quindi anche il, non vorrei usare un termine inappropriato, però speculazione utilizziamo da questo punto di vista, quindi incasso di milioni di euro. Puoi riepilogare magari come è nato appunto quindi il finanziamento che ci ha messo diretto la famiglia e invece i finanziamenti statali?
Certo, certo. Allora, la storia di Manfredonia nasce nel contratto d'area, uno strumento utilizzato dal mio punto di vista, un ottimo strumento utilizzato dall'allora governo Prodi per dare uno spiraglio di luce a una zona, a delle zone italiane dove c'era stato dove ci sono stati insediamenti Enichem, ridargli un po' di luce. Quindi lui ha preso sostanzialmente dal contratto d'area circa 70 milioni di euro per la sola vetreria. Successivamente alla vetreria ha aperto una seconda lavorazione, che è quello del Satinato, una terza lavorazione, che è quella della Zara, per un totale di circa 120 milioni di euro. Sostanzialmente lo stabilimento di Manfredonia gli è venuto a portare gratis, sottolineo gratis. Successivamente è ovvio che appena scaduti i termini di legge per la Zara Vetri, quella che oggi chiamiamo Zara Vetri ma allora faceva parte dell'intero gruppo San Galli, cioè i 5 anni, ha ceduto in ramo di affitto già una parte di stabilimento. Quando la Zara ha fatto un passo indietro rispetto all'affitto del ramo di azienda, lui l'ha chiusa, ha ritenuto giusto chiuderla. Quindi già di lì i primi segnali di non continuità sul territorio, anche perché quello era il nostro prodotto finito, cioè laddove nasce il vetro camera. E quando non ti accorgi che si fanno determinate operazioni, incominciamo sono stati i primi campanelli di allarme per noi che stavamo qui. Successivamente a quella chiusura, che risale a circa 3-4 anni fa, successivamente a quella chiusura ci siamo iniziati a preoccupare, è ovvio, anche del forno. Il forno ha una durata di 13 anni. Allora qualcuno mi può porre la domanda: scusa, perché non te ne è andato dopo 5 anni anche per la Manfredonia Vetro? Semplicemente perché il forno ha una durata minima di 13 anni e lui al minimo storico, e noi entriamo nella storia già per questa situazione, che lui vuole chiudere uno stabilimento dove si fanno normalmente 3 campagne di lavorazione, circa 50 anni, lui la vuole chiudere alla prima campagna. Già questa è storia mondiale, perché non se ne contano al mondo chiusure di vetrerie dopo la prima campagna. Vuole chiudere Manfredonia perché? Perché sostanzialmente non si ha la volontà di rimanere sul territorio, perché si è speculato al massimo fino all'osso. Peccato che purtroppo ha trovato di fronte una serie di lavoratori che hanno detto di no anche al proprio reddito, pur di bloccare i circa 8 milioni di euro di vetro fermi all'interno dello stabilimento, oltre che poi stagni e tutto il resto.
Senti, tu dici che non ha la famiglia Sangalli la volontà di rimanere sul territorio, quindi con lo stabilimento a Manfredonia. Ecco, qual è il programma che ha progetto, diciamo, il piano che ha proposto al Ministero e che lo stesso Ministero gli ha definito come scellerato? Cioè, perché se non vado errato, io da quello che ho letto si parla di un mantenimento di un minimo a Manfredonia, quindi di 70 persone su 250, quelli che siete diretti ora, e invece un mantenimento un po' più grande, se non sbaglio, a San Giorgio di Nogaro. Tu confermi questo?
Lo spiego in 3 parti, perché la crisi, prima l'hai individuata bene, è iniziata la crisi, o perlomeno lo sfogliare di questo fantomatico progetto industriale, è iniziato con una riunione del 28 ottobre all'interno dello stabilimento. Loro di primo affitto avevano deciso di mettere il forno, di spegnere il forno e tenerlo in stand-by per un tot numero di anni, fino a quando i mercati non si sarebbero ripresi, di spostare una seconda lavorazione che tecnicamente si chiama magnetronico, sostanzialmente la produzione di vetro basso emissivo, quello ordinato oggi dalla Comunità Europea, di spostarlo su a San Giorgio, che è uno dei fiori all'occhiello dello stabilimento di Manfredonia che San Giorgio non ha, e tenere vivo sostanzialmente in continuità solo il Satinato. A fronte di questa cosa parliamo a livello di numeri sostanzialmente una 50 di lavoratori e 160 in stand by, che sarebbero quelli addetti al forno. È ovvio che di lì sono partiti i primi dubbi: che senso ha avere nel sud Italia a Manfredonia il vetro flot se non ci sta una continuità dietro questa lavorazione. Vetroforte, che voglio ricordare a tutti che oramai sarà, cioè fra un po' sarà in disuso, il vetro singolo, il monolitico cosiddetto, non verrà più utilizzato, perché ci sono delle direttive della Comunità Europea. Quindi non aveva senso credere a quel piano industriale, non aveva senso credere che fra 2, 3, 4, 5 anni, quando il mercato si sarebbe ripreso, avresti preso questi 160 lavoratori e li avresti reinseriti all'interno dello stabilimento con un nuovo forno. E di lì i primi dubbi, e di lì sono state fatte le prime lotte, i primi avvisagli all'azienda, e si sono stati avviati i primi tavoli politici sostanzialmente, perché quello del MISE lo ritengo soprattutto un tavolo politico prima ancora che tecnico. E lì lui ha iniziato a titubare, perché non credeva di trovare di fronte le organizzazioni e i lavoratori che si davano da fare a questi livelli per oltraggiare il suo piano. Dopodiché le banche, a fronte di questo grosso indebitamento che lui ha accumulato, hanno iniziato a ridurli sostanzialmente il credito. Di fronte alla riduzione di questo credito hanno successivamente pensato di fare un concordato in continuità su San Giorgio, quindi lasciare San Giorgio così com'è, non vendere a pezzettini sostanzialmente per fare cassa tutta la Manfredonia Vetro, compreso il reparto del magnetronico dove si produce il basso emissivo, e lasciare a Manfredonia sostanzialmente solo Satinato e qualche ragazzo delle spedizioni con qualche ragazzo dell'amministrazione. Parliamo all'incirca di 25 unità, sostanzialmente il 10% dell'attuale forza lavorativa. A prescindere poi dai numeri, è fuori discussione anche il fatto che se da Pisa in giù non c'è neanche una vetreria, è sciocco lasciare questo sito, di svendere questo sito e lasciare che quei mercati vengano sostanzialmente alimentati da altre vetrerie, dalla concorrenza. Ecco perché il Ministero l'ha ritenuto anche un piano poco appetibile, poco accettabile, nella sostanza e nella forma.
Senti, volevo farti un'altra domanda, poi dopo proviamo a riepilogare, anche perché per noi magari alcuni termini tecnici abbiamo difficoltà a comprendere, per cui cerchiamo anche di rendere più semplice tutta la vicenda. Però tu prima facevi riferimento alla mancanza di volontà della famiglia di rimanere sul territorio di Manfredonia, mentre la domanda che ti faccio, probabilmente il fatto di mantenere più ampio lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro è dovuto invece a strategie di mercato che puntano, anziché al mercato italiano, centro-sud, centro-nord, eccetera, a un mercato invece un po' più ampio, diverso, che va in Europa?
Questo è quello che loro vorrebbero far apparire, ma nei fatti noi vendiamo soprattutto in Italia, nei fatti vendiamo soprattutto in Grecia, Nord Africa, Sud Italia, Centro Italia. Questi, i numeri che noi abbiamo a disposizione sono questi. Noi all'estero portiamo cioè più che estero, nel nord Europa, nel nord Italia portiamo poco e niente.
Quindi infatti, allo stato attuale non si può parlare di una strategia per abbattere i costi di trasporto e spedizione, di fatto?
Assolutamente no. Tutto. Okay. Anche perché poi non sta nei fatti, cioè voglio dire, loro su San Giorgio, che non è quello che stiamo facendo nel Manfredonia, lo voglio sottolineare sto fatto, non è assolutamente una lotta nei confronti degli operai di San Giorgio, è una lotta che stiamo facendo in comune, tanto vale che al MISE la volta scorsa erano presenti anche loro, saranno presenti il giorno 15, e loro stessi ci sottolineavano il fatto che senza il movimento di Manfredonia loro forse campavano un altro mese e mezzo, con il movimento di Manfredonia hanno poca vita, perché cioè noi siamo riusciti a bloccarvi tutto, lui adesso sostanzialmente, ecco perché dove non può funzionare il primo piano industriale di San Gallo, lui adesso ha solo il vetro flotte e non riesce a piazzarlo, ed è normale che non riesce a piazzarlo, voglio dire, non si vende.
Cioè c'è solo il vetro flotte perché appunto vi siete fermati, non state più lavorando da circa un mese a Manfredonia, per cui non ha nuovo prodotto da vendere, diciamo.
Esatto, non ha seconda lavorazione, non ha satinato, non ha vetro basso emissivo, c'è solo il vetro chiaro, il cosiddetto vetro normale.
Ok. Quindi di fatto la risposta, io mi azzardo a dire, è stata anche azzeccata, cioè, nel momento in cui lui vuole chiudere e ridurre in stato di miseria centinaia di persone, di famiglie, il danno che gli è stato fatto è anche abbastanza importante. Quello che ti volevo chiedere poi è, al di là della dichiarazione del tecnico del ministero che ha definito scellerato questo piano, come è andato a finire appunto quell'incontro? Cioè, gli è stato dato un termine di tempo per ridiscutere il piano e presentarne uno nuovo? Ha detto il 15, suppongo giovedì prossimo, quindi ci sarà un nuovo appuntamento al ministero, per cui se ci puoi spiegare eventualmente i nuovi passi che si possono verificare.
Certo. Allora, loro dopo la relazione conclusiva del tecnico del ministero, ovviamente lì erano presenti una serie di avvocati, con della proprietà c'era solo Giacomo Sangalli, sono rimasti un po' spiazzati. Il tecnico si è accorto del loro vagare sul nulla, gli ha chiesto se gli serviva o meno a passarsi un attimo in un'altra saletta per capire che risposta potessero dare rispetto alla relazione conclusiva del tecnico. Loro hanno accettato, dopo un 5-10 minuti di pausa sono rientrati sostenendo di fare un passo indietro rispetto al piano di vendere a pezzettini Manfredonia e di congelarla così com'è, a condizione, a patto che il sito fosse il picchetto o lo sciopero che stiamo tenendo o l'immobilizzo di Manfredonia venisse, si facesse un passo indietro, sostanzialmente un passo indietro da parte dei sindacati rispetto allo sciopero, e loro avrebbero fatto un passo indietro rispetto alla situazione, cosa che sinceramente dal mio punto di vista, però è un parere mio personale, io ero presente a quella riunione, non fa una piega, mi spiego. Quell'incontro per noi è stato positivo per l'aver capito che il tecnico del ministero è da parte dei lavoratori di tutto il gruppo Manfredonia e San Giorgio, tanto che lui nel dare il giudizio sul progetto industriale diceva proprio che bisogna tenere unito il gruppo e non spezzettarlo così tra nord e sud o tra San Giorgio e Manfredonia. Quello è stato l'aspetto positivo per noi. Loro hanno tentato di smobilitare il picchetto perché hanno, dal mio punto di vista, intenzione di fare cassa con il magazzino della Manfredonia Vetro che sta qui, perché ripeto, all'interno del magazzino ci sono 8 milioni di euro di vetro che è pronto da essere immesso sul mercato. Però sostanzialmente quando il ministero gli ha chiesto nero su bianco, loro si sono fermati un attimo, noi abbiamo bisogno di sentirci con il consiglio di amministrazione, ovviamente con le banche. Quanto tempo vi serve? Non hanno dato subito una risposta. A quel punto il ministero ha preso, il tecnico ha preso in mano la palla, ha detto ci vediamo giovedì 15, questo è il tempo che vi posso dare a disposizione per metterci giù qualcosa di concreto. Ora, il mio parere personale è che loro hanno fatto una mossa solo per cercare di spaccare il movimento e ovviamente per poter fare cassa sul magazzino di Manfredonia. Non credo che riusciranno a portare una soluzione reale, fattibile sul tavolo del tecnico, sul tavolo Mise il giorno 15, non ci credo personalmente. È ovvio, se poi così dovesse essere, noi dobbiamo fare le nostre valutazioni sulla fattibilità di quello che fanno, però voglio dire, se per fare un piano industriale le banche hanno bisogno di circa 2 o 3 mesi, non penso che in una settimana riescono a ottenere quello che loro vorrebbero.
Sì, magari, a meno che non se l'erano già pensato prima, ma appunto dalle cose che ci racconti dubito sia possa essere così. Altre due domande ti volevo fare, magari te le faccio tutte e due insieme perché sono comunque brevi. Se per il giorno 15 prevedete di fare, oltre di raggiungere anche voi il ministero, quindi di prendere parte a questo incontro, se prevedete di fare magari un presidio, e invece sul territorio, su Manfredonia, e se avete ricevuto solidarietà simbolica ma anche attiva da sia situazioni di movimento, realtà di movimento come centri sociali, collettivi, che da altre vertenze di lavoratori.
Allora, noi il giorno 15 su Roma sarà presente un pullman che dovrebbe partire da Manfredonia, una 50ina di persone, compreso donne e figli, che presiederà come la volta precedente davanti alla sede del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico. Da Manfredonia abbiamo ricevuto tanta solidarietà, da movimenti politici, da altri lavoratori, da un centro sociale di Foggia, veramente altri lavoratori che sono in lotta, come i lavoratori della OM di Bari, ai quali, permettetemi, va un mio caloroso saluto e l'augurio che anche la loro vertenza, oramai in mano al Ministero, è un augurio che la loro vertenza abbia una soluzione al più breve possibile, anche perché loro vanno avanti da 4 anni, è più proficua possibile per la loro situazione. Quindi abbiamo avuto solidarietà dai lavoratori, da delegati di Telecom, dell'Acquedotto, di Poste Italiane, della OM, ripeto, da ragazzi di un'azienda vicino alla nostra che è l'IBF. Veramente la solidarietà qui sul territorio non è mancata, non è mancata su tutti i punti di vista. Devo dire che per la prima volta ho visto anche un muoversi politico veramente generale di tutti gli schieramenti al nostro favore.
E questo è anche molto importante, perché probabilmente si riconosce anche l'importanza di mantenere da un certo punto di vista, io la dico così fra molte virgolette, siti produttivi per la provincia e per la regione, ma dall'altra anche il fatto che non si mettano in mezzo alla strada centinaia di famiglie. Ecco, quello che volevo chiederti prima di concludere, magari di fare appunto un riepilogo semplicissimo, quali rischi evidentemente correte se il piano della Sangalli rimarrà tutto sommato simile, uguale o modificato di poco a quello che ha presentato poco tempo fa? Cioè il rischio che si corre è il licenziamento effettivo di tutti quanti, la cassa integrazione, il contratto in solidarietà? Cioè, da questo punto di vista, che previsioni fate?
Allora, se dovesse andare in porto la forma di liquidazione di fatto, sostanzialmente, che ha in mente la famiglia Sangalli sul sito produttivo, io penso che Manfredonia sarà completamente smobilitato, quindi 250 persone più 150 dell'indotto in mezzo alla strada, avremo a nostra disposizione gli ammortizzatori sociali, che però, capite, fanno poco rispetto alla prospettiva lavorativa. E soprattutto la cosa che mi dispiace di più è che un altro sito, quello di San Giorgio, verrà messo per strada, perché lui non ha la capacità, non ha la forza per andare avanti. Il suo indebitamento è talmente alto che non riuscirà a mantenere in piedi neanche San Giorgio di Nogaro. E i ragazzi di San Giorgio, i lavoratori di San Giorgio, ne sono coscienti di questa situazione, ce l'hanno presentata loro, perché noi pensavamo che così non fosse, invece loro ce l'hanno detto, dice: noi stiamo nella vostra stessa situazione, anche perché il gruppo è unico. Io mi auguro che il tecnico del Ministero, sono quasi sicuro che sarà così, prenda atto di questa situazione, faccia in modo che il piano sia un piano accettabile per tutte le situazioni, cioè mantenere in piedi Manfredonia, mantenere in piedi San Giorgio, e fare in modo che il gruppo abbia uno slancio di mercato diverso da quello che è stato prospettato fino adesso.
Senti, allora, ti volevo fare un'ultimissima domanda, giusto per capirci. Anche a San Giorgio di Nogaro sono fermi i lavoratori, sono in sciopero?
No, lì a San Giorgio non sono fermi, perché tecnicamente il forno fusorio, il forno che dal quale si butta, si inforna, tra virgolette, la sabbia per far uscire il vetro, non lo puoi fermare, quello non si può fermare. Quindi loro sono in piedi solo esclusivamente perché il forno non lo si può fermare. È quello l'unico motivo per il quale continuano a lavorare, perché altrimenti credo che anche per loro si era prospettato un fermo abbastanza lungo. Però per fortuna loro hanno il forno in piedi, e per fortuna devono continuare a lavorare.
Allora, volendo riepilogare al volo questa situazione che si è venuta a creare fra Manfredonia e San Giorgio di Nogaro, tu ovviamente correggimi se sbaglio qualcosa, e che la Sangalli, che ha usufruito di un contratto area e di finanziamenti per svariate decine di milioni di euro per far nascere questi siti produttivi a Manfredonia in provincia di Foggia, a San Giorgio di Nogaro, al nord in Friuli se non vado errato, e dopo qualche anno ha riscontrato debiti per 30 milioni di euro a Manfredonia e, se non sbaglio, per qualche decina in più a San Giorgio di Nogaro, quindi probabilmente ha sbagliato strategie di mercato. ha provato a proporre un piano di ristrutturazione aziendale mantenendo pochissime decine di unità a Manfredonia e mantenendo quindi una produzione di un vetro semplice, il vetro flotto, quello di cui parlavi te se non sbaglio, mentre tentando invece di mantenere a San Giorgio di Nogaro la produzione un po' più elevata, e quindi un piano di ristrutturazione che va verso il licenziamento di centinaia di persone, di famiglie fra Manfredonia e San Giorgio di Nogaro. Voi siete in presidio e in sciopero a Manfredonia da circa un mese, poco più, avete già fatto un presidio, c'è già stato un primo incontro al Ministero mercoledì scorso, ce ne sarà un altro giovedì 15, per questo magari ti chiediamo se volete dare un appuntamento, così eventualmente eventuali solidali da Roma possono anche raggiungere e portarvi solidarietà e supporto concreto, ed eventualmente anche magari per risentirci avere un aggiornamento di che cosa si sarà detto in quel nuovo tavolo al Ministero. Pronto? Ecco, purtroppo è caduta la linea. Proveremo ora a ristabilire il collegamento per i saluti e per eventualmente dare questo nuovo questo appuntamento per giovedì. Nel frattempo mandiamo lo stacco musicale e poi appunto quando ristabiliamo il collegamento rientriamo in onda.
Suoni la sirena, e cento e cento all'ora, e cento pezzi devo fare, non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, non ci voglio andare, in fabbrica, non ci vado più, 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 più. Vorrei che fosse ieri, vorrei un fine settimana, ma oggi è lunedì, si ricomincia la catena. E tiro avanti, per una sporca busta paga, ma chi c'è stato sa che la fabbrica è una galera. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, 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 più. In fabbrica, non ci voglio andare.
Ecco, fortunatamente abbiamo ristabilito il collegamento col lavoratore della Sangalli, appunto dicevamo, se ci vuole comunicare l'appuntamento per giovedì 15, così poi magari ci salutiamo.
Ok, noi giovedì sostanzialmente alle 11 abbiamo appuntamento davanti, abbiamo appuntamento al Mise, lì si presenteranno anche un pullman organizzato, se non due, organizzato da Manfredonia per sostenerci sostanzialmente, perché abbiamo bisogno anche di loro, sperando che lì si inizi a intravedere una luce più grande al nostro tunnel, che ci dia coraggio.
Ok, quindi noi ti ringraziamo per questa interessante corrispondenza, ovviamente non possiamo far altro che augurarvi di trovare una giusta soluzione per voi, lavoratori e lavoratrici della Sangalli, ed eventualmente dai microfoni di Radio Onda Rossa saremo sempre disponibili anche per dare aggiornamenti sulla vostra situazione e sulla vostra vertenza. Con questo ci salutiamo, ti salutiamo. Un in bocca al lupo.
Crepi, e grazie mille, grazie per la vostra disponibilità e per aver dato luce anche sulla capitale alla nostra Vercenza.
era dovuto, era doveroso, nei fatti Corrispondenze Operaie si propone anche come questo obiettivo, diciamo. Va bene?
Ok,
ciao.
Grazie mille,
buona giornata, ciao.
A vermi, ciao.
Torniamo in studio qui su Radio Onda Rossa, siamo sempre su Corrispondenze Operaie. Come ultima corrispondenza abbiamo un lavoratore dell'ADAC, un autista dell'ADAC, un compagno dell'USB. Ci senti?
Ci sono. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno. E agli ascoltatori.
Ciao. Senti, noi ti abbiamo contattato un po' perché abbiamo sentito che in questi giorni di Natale, di pranzi di Natale, i lavoratori dell'ADAC, in particolare i lavoratori della metropolitana, hanno scioperato. Volevamo chiederti un po' se ci potevi raccontare qualcosa di questo sciopero e darci qualche informazione in più.
Guardi, una specifica e una chiarifica va fatta obbligatoriamente, perché sotto le festività natalizie è impossibile scioperare, è vietato dalla 146 del 90. Quello che è accaduto in modo particolare la sera del 31 dicembre, perché poi alla fin fine è quello il chiodo fisso di chi vuole distruggere questo servizio, non è che i lavoratori, i macchinisti si siano messi in sciopero, semplicemente non hanno fatto lo straordinario, perché una cosa che non dicono mai ai cittadini è che anche il servizio del 31 dicembre, del 31 sul primo, è stato organizzato con turni a straordinario, oltretutto ricopiando l'accordo dello scorso anno, e nonostante turni da, mi sembra, se non erro, di media di 8 ore fra turno e straordinario, ovviamente 8 ore a un lavoratore normale possono sembrare una giornata normale di lavoro qualsiasi, ma la guida di una metropolitana o comunque di un autobus non è propriamente una giornata di lavoro, diciamo, in un ufficio o in un negozio o in qualsiasi altra cosa. Quindi dicevo, nonostante avessero comunque copiato e incollato l'accordo dello scorso anno, oltretutto per lo stesso tipo di lavoro c'era un compendio, o perlomeno chiamiamola così, venivano pagati 50 euro in meno. Ovviamente non si sono, alcuni hanno preferito non fare lo straordinario, rinunciando a quella piccola maggiorazione che ci fosse. Ma ripeto, il problema di fondo è l'organizzazione, è stata fatta con una serie di riunioni che sono arrivate a ridosso del Natale, se non erro l'ultima è il 18 dicembre, quindi comunque questo denota l'approssimazione nell'organizzazione del lavoro. Secondo voi, ripeto, non c'è nulla che, visto che mancano comunque il personale, manca comunque l'organizzazione, mancano comunque un sacco di questioni dal punto di vista dei lavoratori, hanno pensato bene neanche di, diciamo così, di premiare economicamente chi avesse dato sua disponibilità allo straordinario del 31. Ma questa è una, come si dice, è la solita storia che viene fuori. In questo momento si parla dei macchinisti e dei vigili urbani, anche nel caso dei vigili urbani ad esempio non ti dicono che sono circa la metà del personale che servirebbe, che sì, con infatti, i vari eventi.
Scusami se ti interrompo, diciamo appunto quella la cosa che è stata messa più risalto in questi giorni dei telegiornali è stata appunto la vicenda dei vigili urbani che tu hai ricordato. Senza voler andare invece a approfondire queste vigili urbani che magari ci interessa di meno, però è evidente come sia stato un caso strumentalizzato in questa fase ed era qui che mi interessava fare
ma infatti lo portavo soltanto come esempio, esatto, perché poi nei giorni seguenti al primo è uscito fuori l'articolo che un malato su tre in ATAC è finto.
Esatto, cioè, no, finto come queste situazioni vengono strumentalizzate, ci interessava di più visto che ci sentiamo e visto come poi giustamente hai ricordato tu che lavorare nella metro a guidare gli autobus non è esattamente una passeggiata, e quindi diciamo come un lavoro venga una situazione come questa venga strumentalizzata per portare avanti la retorica che ormai va da tanti anni del pubblico che non funziona, che non si lavora, che i fannulloni e tutto quello che ci vengono detto.
Infatti,
ci interessava chiarire più questo aspetto, come appunto l'organizzazione, l'abbiamo trattato altre volte, l'organizzazione del lavoro in ATAC è molto complicata, il carico del lavoro, gli aumenti di carico del lavoro dei dipendenti ATAC è aumentata e appunto c'è tutta la questione degli straordinari, come tanto lavoro gestito venga appunto sfruttato sfruttando lo straordinario dei lavoratori che tante volte magari non viene neanche pagato, oppure le ferie.
No, ma infatti adesso qui arrivavo perché tutte queste ovviamente, come riportavo come dicevo, giusto per esempio la questione dei vigili, è il loro modus operandi, per non parlare dei fatti che realmente stanno accadendo. Dice il pubblico non funziona. Beh, a Roma abbiamo anche la Roma TPL, esatto, il consorzio, che a tutt'oggi non hanno preso né lo stipendio né la tredicesima, dopo che poco prima di Natale neanche tutti hanno preso lo stipendio di ottobre e parte di novembre. Cioè, siamo questi, quello è il privato. Un altro esempio di privato esternalizzato, quindi un lavoro tolto a suo tempo ad ATAC, sono i lavoratori della Ciglat, che sono quei lavoratori che fanno il primo intervento meccanico in strada e nelle piazze. Quella era una cooperativa esternalizzata fin dai tempi di Rutelli, e che oggi finisce l'appalto e circa 170 lavoratori a fine gennaio saranno messi in mobilità. Questo è il privato, che oltretutto aveva un costo tre volte superiore di quando quella mansione ATAC la svolgeva al proprio interno. Quindi questo è veramente un ulteriore segnale che l'obiettivo è quello di sfasciare il pubblico affinché poi arrivi qualcuno che se lo prende. Qui non ci dimentichiamo che ATAC in senso globale ogni anno trasporta oltre 1 miliardo di passeggeri, e se vogliamo anche credere alle loro ai loro lanci propagandistici, e quindi che ci sia un 15%, come ha scritto sul piano industriale ATAC, di persone che non pagano il biglietto, aggiungiamo che anche gli abbonati non pagano 1,50 euro al giorno, ma 1 miliardo oltre, 1 miliardo. facendo la media così, come si dice, i conti della serva, ad un euro al giorno, signori miei, vi dico la sincera verità, se io avessi la possibilità me la comprerei io, ATAC, anche perché qualcuno butta sempre avanti la questione del 1.600.000.000 di euro di debito, ma non ci dimentichiamo i casi Alitalia, i casi delle Ferrovie dello Stato, dove il pubblico è stato smantellato, i debiti sono rimasti in capo alle amministrazioni o ai governi pubblici, quindi pagati da noi con le tasse, mentre il servizio pulito da ogni debito è stato dato al privato. E la situazione ci porta che in questi dal 2000 a oggi aziende tipo SIP e poi Telecom nell'arco degli anni hanno licenziato circa 70.000 persone con le cessioni di ramo d'azienda. L'Alitalia dopo alcuni anni dal primo fallimento, dove hanno aumentato del 25% i carichi di lavoro, hanno tagliato del 20% le retribuzioni, è comunque di nuovo, diciamo così, fallita e ceduta ad Etihad. Non vorrei che la questione ATAC possa fare la stessa fine, anche perché io sinceramente non vedo altre soluzioni. Basti pensare che in questi giorni si continua ad avere centinaia di guasti al giorno in linea degli autobus, semplicemente esatto. Perché se si riuscisse a parlare con gli operai di ATAC, quelli che lavorano dentro le officine, i magazzini sono letteralmente vuoti, non ci sono pezzi di ricambio, perché giustamente il fornitore, se non viene pagato, non fornisce.
Certo. No, ma infatti su questo volevo aggiungere una cosa, volevo appunto fare una riflessione. I lavoratori, gli autisti in particolare, ma tutti i lavoratori dell'ADAC si stanno accollando in questo momento una situazione molto difficile, proprio perché nei piani aziendali di ADAC c'è un'evidente dismissione, con due ricordati mezzi, le linee rotte, appunto la riorganizzazione che c'è stata negli ultimi mesi ha visto un enorme taglio delle linee in periferie, quindi c'è una situazione in cui gli utenti poi che si trovano a prendere i mezzi tutti i giorni per andare a lavorare e che vivono in periferie si vedono sempre meno autobus, dovuto al fatto che magari un autobus si rompe e quindi salta una corsa, e naturalmente diciamo la rabbia che sale viene scaricata su chi poi tante volte, non sempre per fortuna e non da tutti, però c'è una rabbia che sale, che viene scaricata su dei lavoratori che invece appunto sono i primi a pagare questa stessa situazione, che poi è una evidentemente invece una strategia che sembra abbastanza chiara, che è quella di distruggere un settore pubblico che, come hai detto tu, rende in verità, fa fare del profitto, tanto profitto, è una cosa che non può perdere. In una città come Roma tanti si muovono con i mezzi, pur accettando la percentuale appunto del 15% che non paga il biglietto, comunque sia ci sono tante tante altre persone che fra abbonamenti e biglietti i mezzi li pagano. Quindi insomma noi qui in radio ci interessa dar voce appunto ai lavoratori, perché poi sono i primi a pagare una situazione da un lato delle utenze da una parte, dal lato appunto delle condizioni di lavoro, che effettivamente, come diciamo, c'è una differenza fra i lavoratori dipendenti ADAC e le ditte private nelle condizioni di lavoro, di contratto, che però pian piano in un certo senso si stanno, come dicevano, riducendo queste differenze. L'idea
si stanno riallineando verso il basso per tutti.
Esatto, verso il basso per tutti, è un po' questo.
Ma oltretutto questa poi è una cosa per quanto mi riguarda inaccettabile, perché comunque al di là dell'azienda di appartenenza qualcuno mi dovrebbe spiegare su quale base un autista del consorzio Roma TPL, che svolge il trasporto pubblico in una città come Roma, debba essere retribuito diversamente da un autista di ATAC che svolge il trasporto pubblico a Roma. Esatto. Cioè, voglio dire, le difficoltà della città.
Ti faccio una domanda, se ci fa piacere, per chi ci ascolta, se ricordi quali sono anche le differenze contrattuali che ci stanno fra diversi, cioè meno salario, se non sbaglio.
Sì, meno salario, orari di lavoro più lunghi, in molti casi noi come USB abbiamo anche denunciato queste questioni di straordinari obbligatori per i lavoratori. Cose che abbiamo comunque denunciato e che sono al vaglio di chi di dovere, posso garantire che c'è un, nonostante abbiano utilizzato quest'anno da luglio il contratto di solidarietà parlando di esuberi, noi abbiamo denunciato che in quella lista di esuberi addirittura nel, come autisti per gonfiare i numeri erano stati inseriti anche i proprietari delle aziende del consorzio. Comunque se c'è stato un ulteriore utilizzo di contratti prima del contratto di solidarietà, di contratti a termine, per cui con a questi lavoratori con la promessa del rinnovo ti garantisco che guidavano una media di 10, 12, anche 13 ore al giorno, e questo è oltre che inaccettabile proprio fisicamente e per la sicurezza del passeggero, è vietato dalla legge. Ci sono il contratto nazionale che prevede una punta massima di 7 ore e 15 di guida. Torno sempre allo stesso esempio perché ho anch'io amici e parenti che non sono nel settore e mi dicono vabbè, 7 ore io ne lavoro 8. E io invito sempre chiunque a prendere la propria automobile, non pretendo un autobus, e guidare per 7 ore dentro Roma, avanti e indietro tutto il giorno, e poi a fine delle 7 ore fare un resoconto di come ci si senta fisicamente. Se a tutto questo ci aggiungiamo un mezzo lungo 12 metri con le persone più disparate, con le loro sacrosante arrabbiature, visti i 19 milioni di chilometri tagliati da questa amministrazione comunale, insomma si capisce che il lavoro non è proprio un lavoro leggero e diciamo così rilassante. Questo è anche nella Roma TPL, oltretutto, cosa ripeto, non assolutamente non trascurabile, la dico per ultimo ma credo che sia il primo dei problemi, le retribuzioni non sono mai puntuali. Cioè un lavoratore è obbligato a presentarsi ogni sacrosanto giorno sul proprio posto di lavoro perché giustamente deve svolgere la sua mansione, perché è obbligato, mentre non c'è nessuno che obblighi i datori di lavoro in questo caso ad essere puntuali nei pagamenti, considerando che pagando lo stipendio il 10 del mese successivo è già una proroga a quanto previsto dai contratti, e oltretutto non pagano neanche il 10 ma ormai scalano mesi e mesi, e adesso soprattutto il consorzio Roma TPL che fa utilizza ancora i lavoratori perché ADAC sta reinternalizzando le linee notturne e ovviamente i lavoratori sono sì preoccupati, ma il signor Cialone della Roma TPL del consorzio, il direttore, ha già scritto sia ad ADAC che all'amministrazione comunale che togliendo quel servizio ci saranno circa 180 lavoratori che saranno in esubero. Quindi questi signori utilizzano la minaccia ovviamente del posto di lavoro dei lavoratori, ma che loro non pagano, sono i primi a non rispettare il capitolato d'appalto. Noi abbiamo denunciato anche ai vari assessori che si sono succeduti nel corso degli anni che sistematicamente anche loro probabilmente hanno i loro problemi economici, tant'è vero che non pagando spesso il carburante, molto spesso, minimo una volta se non due al mese, gli autobus del consorzio Roma i privati, quelli belli, il privato che funziona, rientrano al deposito perché per mancanza di carburante. Quindi ai cittadini, se oltre al taglio previsto da quella che loro chiamano razionalizzazione del servizio, ci aggiungiamo che quei pochi autobus rimasti rientrano per delle mancanze del consorzio, credo che chi è in strada se ne accorgerà da solo della scomparsa di intere linee di autobus, e questo ovviamente poi ricade purtroppo sugli autisti, e come diciamo fortunatamente non tutti, ma molto spesso ahimè chi è in fermata per troppo tempo alla fin fine quando sale la prima valvola di sfogo è sul primo rappresentante dell'azienda in quel momento, ovvero l'autista. Esatto. Che io ripeto sempre, il cittadino ha perfettamente ragione, sbaglia soltanto l'obiettivo della razza.
Sì. No, ma infatti ti interrompo proprio per dire questo, perché per noi è importante appunto ascoltare la voce dei lavoratori proprio per mandare questo messaggio, ci sembra importante anche perché in questa fase sembra che chi ha un lavoro è un privilegiato, si parla molto meno di che tipo di lavoro, che condizioni di lavoro ci sono, e poi non è vero che nel pubblico non si lavora, i lavoratori
ne
sono un esempio di un tipo di lavoro molto faticoso e molto duro, che dovrebbe avere molta più sicurezza, migliori condizioni di lavoro e migliori condizioni salariali. Guarda, purtroppo oggi abbiamo un po' un problema di tempo, quindi ti dobbiamo salutare, ti ringrazio perché ci dai sempre ottimi spunti di riflessione, ti ho detto, a noi ci faceva piacere risentirci per appunto dare una voce un po' anche contraria a tutto questo dibattito che c'era stato in questi giorni, e l'invito è a restare sempre in contatto, qualsiasi cosa, naturalmente qualsiasi iniziativa fate, invito in, contattateci,
assolutamente,
noi ci fa piacere darvi voce, quindi grazie di tutto e a presto.
Grazie a voi per lo spazio e sempre a disposizione, insomma.
Ciao,
buona giornata.
Grazie.
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie. L'appuntamento è, come ogni settimana, per lunedì prossimo. Ora però, prima di salutarci, purtroppo dobbiamo fare un saluto, una di quelle notizie che non vorremmo mai dare. Un saluto e un ricordo a Matteo, un compagno dell'Assemblea di Scienze Politiche della Panetteria di Milano, che purtroppo ci ha lasciato a causa di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. E oltre a ricordare lui, vorremmo anche mandare un abbraccio ai suoi compagni e compagne che purtroppo vivranno momenti di difficoltà, e lo vorremmo salutare con questo ultimo pezzo. Ciao Matteo, che la terra ti sia lieve.
Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà, noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è lì internazionale, un'altra umanità, questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994. Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà, qui l'avvenire già presente, chi accompagni non morirà. Al profitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì, ma la comune avrà il potere, dov'era il no faremo il sì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è lì internazionale, un'altra umanità, questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà, e tra di noi divideremo lavoro amore, libertà. E insieme ci riprenderemo la parola e la verità. Guarda in viso, tienili a memoria, chi ci uccise e chi mentì. Compagno, porta la tua storia alla certezza che ci unì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Noi no, vogliamo sperare niente, il nostro sogno è la realtà, da continente a continente, questa terra ci basterà. Classi e secoli ci han straziato, tra chi sfruttava e chi servì. Compagno, esci dal passato, verso il compagno che ne uscì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà.